occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Ecco, permesso, scusate, allora vediamo un po' dove mi metto. Ah, ecco, c'è un posto libero, ecco, mi metto qua. Ehi, attento però, perché lì ci stanno seduti quelli con l'elmetto. Ok, grazie, allora magari mi sposto un po' più in là. Ecco, se va bene mi siederei lì. Sì, ma lì è la fila dove ci stanno tutti i filo Putin. Ah, cazzo, pardon, accidenti. Però potremmo dirlo anche serenamente che Putin è un po' stronzo. Sì, certo, però è la fila più in alto. Ah, ok, allora mi siederei là, scusi. Permesso, però guardi che in quella fila bisogna ricordare anche l'espansione della NATO dal 2014 o dalla crisi dei missili. Questo non glielo so dire, vada comunque e chieda. A me però basterebbe solidarizzare con l'Ucraina. Ah, allora quella è la fila. fila 12, mentre se vuole solidarizzare con l'Ucraina senza ostracizzare i russi, la fila è la 14. No, certo, un conto è il governo e un conto sono i russi. Però per il distinguo deve salire in galleria, altrimenti per cancellare atleti, artisti, gatti e scrittori russi vivi e morti c'è la fila 9. No, ma io sono assolutamente dalla parte della difesa del dissenso, è quella che caratterizza una democrazia. Ok, ma a proposito di dissenso, l'ha visto che cosa sta facendo Putin in casa sua? Beh, effettivamente, quindi dove mi metto? Quindi può sedersi in prima fila, c'è libero quel posto lì. Doveva venire Paolo Mieli, ma stasera c'ha un impegno. Senta, se invece però volessi sedermi più in zona Ampi, quale Ampi? Quella che si richiama alla resistenza armata o quella che si richiama invece alla neutralità attiva? Perché ci sono due file diverse, dallo schema che mi hanno dato si direbbe di sì. Poi c'è la fila di Orban che non vuol far passare le armi dal confine e quindi ce l'hanno fatta mettere in area Ampi. Guardi, mi sta venendo il mal di testa, non è che si sta facendo un po' di confusione? Beh, se vuole c'è la fila 24 allora. La fila 24, quella di Landini, la vede là, quella con lo striscione abrogare la guerra, l'abbiamo messa accanto alla fila di Miss Italia, vede, hanno slogan e propositi molto affini, ma insomma mi sembra un po' una forzatura. Se possibile allora mi siederei dove ci si appella all'intervento dell'ONU. Ok, ma lo sa che la Russia ha il diritto di veto nel Consiglio di Sicurezza, e quindi i velleitari stanno su anche loro in galleria. Sì, ma io vorrei restare giù in platea, magari nella fila che invoca la diplomazia. La fila è la 18, ma se vuole nella fila 17 ci sono quelli del dialogo, sì, ma come si fa a dialogare con uno che monologa? Va bene, senta, facciamo così, dov'è che si siede il Papa? Mi metterei lì dove si invoca la pace, punto. Ecco, Sua Santità è là, fila numero 2, lo vede? Di fianco all'onorevole Salvini, perché sa, anche lui si richiama molto alle parole del pontefice. No, grazie, io di fianco a Salvini francamente eviterei. Non c'è un altro settore pacifisti? Dipende, pacifisti con Alex Langer o pacifisti con Pablo Iglesias? Ecco, così su due piedi proprio non saprei. Ma lei vuole dare armi all'Ucraina e allungare la guerra e fare più morti? No, più morti assolutamente no, perché non fare nulla significa darla vinta a Putin. Vabbè, allora fermiamolo. Ma fermare i russi con le maniere forti significa la guerra mondiale. Ok, guardi, sai che cosa faccio? Facciamo che resto in piedi, metta che poi ci sia da scappare, mi metto almeno in una posizione di vantaggio. Facciamo così, ragazzi. Io alla fine, in tutto questo, se così deve essere, alla fine resto in piedi. Non so che altro dire. Com'è difficile, veramente difficile. Com'è difficile restare calmi e indifferenti mentre tutti intorno c'hanno un'opinione. Di opinioni ce ne sono veramente tanti. Come facciamo? Facciamo che ognuno dei partecipanti al dibattito riconosce in prima istanza di non avere la più pallida idea di cosa significhi davvero avere la guerra in casa, e poi liberi tutti di dire la propria. Ci sediamo tutti in cerchio senza file e ce la raccontiamo su. Intanto ne volano talmente tante che andrebbe imposta almeno una no-fly zone alle cazzate. Quelli che volano però intanto continuano a essere gli aerei che si preparano all'attacco aereo sulle città ucraine. Anche di questo si scrive oggi naturalmente sui giornali, e intanto titolo del Corriere della Sera: Putin, Italia, paese ostile. Ebbene sì, siamo entrati nella lista dei paesi ostili. Fino a ieri erano la Guardia di Finanza e la Ricerca Scientifica ad aver inserito l'Italia tra i paesi ostili, adesso c'è anche la Russia, ci siamo noi, c'è San Marino, ce ne sono tantissimi. Praticamente la lista dei paesi ostili diramata da Putin è il trailer delle prossime stagioni. Ma intanto ci sono anche delle grosse novità dal punto di vista dell'analisi. analisi e le ritroviamo anche sulle prime pagine dei quotidiani, perché ieri ha parlato il patriarca Kirill. Ebbene sì, ce l'avete presente, no? Il patriarca Kirill, quel tipo che è una via di mezzo tra Meluzzi e il mago Otelma, con un vestito da drag queen che sarebbe parso eccessivo anche nel Signore degli Anelli, una specie di Adinolfi con una miglior conoscenza del russo. Bene, il patriarca Kirill, come forse ormai sapete, ha spiegato che la Russia ha dovuto intervenire per fermare l'espansione gay. Ebbene sì, l'espansione gay, con la NATO che voleva piazzare il DDL Zan ai confini della Russia e lanciare i Village People su San Pietroburgo, e per difendere le tradizioni si è dovuta fare l'invasione. La stessa teoria, peraltro, che citavamo già l'altro giorno, perché era quella espressa dall'Ayatollah Khamenei, e quindi c'è tutto questo comune sentire che va dal patriarca Kirill fino all'Ayatollah Khamenei. A proposito, come dire, di grandi bizzarrie da segnalare, ieri il ritorno di Donald Trump, non è stata data grossa pubblicità alla questione, ma Donald Trump è tornato a parlare al suo pubblico, ha parlato a New Orleans, 84 minuti di discorso, e si è espresso anche a proposito della guerra in Ucraina. E che cosa ha detto? Ha detto dovremmo mettere la bandiera cinese sui caccia F-22, bombardare a tappeto in Russia, poi diciamo è stata la Cina, non siamo stati noi, e loro cominciano a combattere tra loro e noi ci stiamo a guardare. Tantissime risate e nemmeno registrate nel pubblico di New Orleans per il grande bar di Donald Trump, che tra l'altro ha citato anche Kim Jong-un, affermando che è un tipo duro e apprezzando il fatto che abbia il controllo totale del suo paese. Così Donald Trump che se la rideva, mentre invece dall'altra parte del mondo, cioè alle Maldive, c'era Michelle Hunziker che esprimeva il proprio dolore, il proprio sconforto, rilanciato da molte testate italiane, perché si sentiva in colpa per essere alle Maldive, mentre invece c'era gente che soffriva in Ucraina. Un dolore così traboccante che a un certo punto anche Zelensky è dovuto andare in TV per richiamare il popolo ucraino a esprimere solidarietà nei confronti del dolore di Michelle Hunziker. Ma intanto per fortuna Putin ci sta rassicurando, ha detto che non colpiremo le centrali nucleari, praticamente la sua versione di Imagine. Putin, che nel rivedere in toto geografie, frontiere, confini, ci sta dando la sua idea di riforma del catasto. Ma intanto andiamo a vedere che cosa scrivono i giornali di oggi. Le ultime notizie le avete sentite anche nel GR che ci ha preceduto. Le ultime notizie sono: da una parte la minaccia che arriva a proposito della possibile interruzione delle forniture del gas. Ha parlato il vice primo ministro della Russia Alexander Novak, che ha avvertito che Mosca potrebbe decidere di tagliare le forniture di gas naturale all'Europa, che è uno dei grandi temi di giornata, tagliando appunto le forniture che passano attraverso il gasdotto Nord Stream. Dall'altra, quasi contemporaneamente, ha parlato la portavoce, l'ambasciatrice americana alla NATO, dicendo: non siamo pronti alla no-fly zone che è stata invocata da Zelensky e che di fatto significherebbe come dire un escalation bellica inevitabile. Visto che oggi inevitabilmente, a proposito di cose ineluttabili, ci toccherà stare ancora una volta molto sui temi della guerra, apriamo però la lettura dei giornali di oggi con la sovracopertina della Stampa, che mette insieme l'Ucraina con l'8 marzo, la festa della donna. C'è una grande immagine con il volto di una donna ucraina, con i colori dell'Ucraina dipinti sulla faccia. 8 marzo, oggi è difficile fare festa, ma in questi volti c'è speranza, scrive la Stampa. Donna ucraina, e un 8 marzo, come scrive la vice direttrice della Stampa Annalisa Cuzzocrea, dedicato proprio a loro, alle donne ucraine. Per esempio Amelia, che canta Frozen nel rifugio, la bambina, avete visto il video che è molto circolato sui social per Maria, la madre di Kirill, il bambino morto a Mariupol per un colpo di mortaio, per Anastasia, ex Miss Ucraina che ha imparato a usare il fucile per difendere il suo popolo, per Sofia di 13 anni arrivata ferita a Roma dopo aver perso tutta la sua famiglia, per Vera, la violinista che suona per gli sfollati in un rifugio di Kharkiv, per Pisceca Giulia che ha messo il figlio di 11 anni sul treno dall'Ucraina fino a Bratislava, scrivendogli sulla mano con un pennarello indelebile il numero di telefono dei parenti in Slovacchia perché lei doveva restare lì a prendersi cura della madre inferma. Abbiamo deciso, scrive Annalisa Cuzzocrea, di dedicare questo 8 marzo alle donne che in Ucraina lottano, cercano riparo, cibo, respiro, a quelle che fuggono, a quelle che restano. E sono tutte firme femminili quelle che troviamo su questa sovracopertina, che raccontano, sono giornaliste donne che raccontano storie di donne ucraine. Francesca Paci che racconta di Giulia, Letizia Tortello che racconta di Lesia, Monica Perosino che racconta di Olga, l'insegnante che legge Bulgakov sotto le bombe, Francesca Mannocchi che racconta di Alina. Insomma, tutte queste sono le storie delle donne ucraine a cui la stampa oggi ha dedicato l'8 marzo, un 8 marzo che non vedrà in onda le nostre colleghe che aderiscono allo sciopero transfemminista. Lo ricorda il Manifesto in prima pagina, oggi sciopero generale transfemminista con corte in 30 città, non una di meno per questo 8 marzo, prende parola contro ogni guerra combattuta sul corpo delle donne, l'invasione russa dell'Ucraina, precarietà, femminicidi, frontiere, anti-migrazioni. Non ci sono né firme maschili né firme femminili invece oggi su Repubblica, che è in sciopero dopo la conferma della vendita dell'Espresso. Oggi il Fatto Quotidiano intervista Iervolin, il nuovo proprietario dell'Espresso, lo leggeremo poi nella seconda parte del Demone del Tardi, ma intanto cominciamo a leggere qualcosa dai quotidiani di oggi e partiamo dal Manifesto e dai corridoi umanitari che non esistono. Effetti collaterali, titola il Manifesto, con una grande foto, una delle tante foto, immagini agghiaccianti di questa guerra, con una strada fatta a pezzi dalle bombe, una bicicletta per terra e accanto alla bicicletta il corpo senza vita della persona che quella bicicletta la stava guidando fino a poco prima. I corridoi umanitari non esistono, l'avanzata russa non si è mai fermata, con le sirene di Kiev che risuonano, Mariupol in una morsa e i civili sopravvissuti di Irpin terrorizzati dai colpi di mortaio durante l'evacuazione. Si è svolto in queste condizioni il terzo round di negoziati, piccoli spiragli ma non il cessate il fuoco. Dei piccoli spiragli ma non sui corridoi che tutto sono fuorché dei percorsi di garanzia, scrive oggi Simone Pieranni. A proposito dei corridoi, ieri c'era un meme molto efficace che girava sui social in cui il corridoio era rappresentato come quello del Overlook Hotel di Shining, al termine della quale si incontravano le due bambine, le due gemelle, ma entrambe con il volto di Vladimir Putin. Comunque, di questi piccoli spiragli, dicevo, scrive Simone Pieranni oggi sulle colonne del Manifesto, piccoli spiragli al termine del terzo round di negoziati tra delegazione ucraina e Russia, i risultati minimi avrebbero a che vedere con i corridoi umanitari, secondo quanto dichiarato dal consigliere presidenziale di Kiev, ma considerato che fino ad oggi in realtà i corridoi non sono stati effettivi è lecito dubitarne, anche perché l'azione di Mosca procede ed è in questo clima di intensificazione dell'offensiva e delle sempre più frequenti denunce da parte ucraina di vittime civili che si è giunti a questo incontro, cui ne dovrebbe seguire un quarto forse già oggi. Il consigliere presidenziale di Kiev ha aggiunto che sono proseguite le consultazioni intensive sulla questione principale di garantire un cessate il fuoco in Ucraina, ma ha affermato che le aspettative dei negoziati non sono state soddisfatte. presumibilmente il si riferisce alle richieste russe che sono state esplicitate in diverse occasioni da Putin, una sorta di resa quasi totale dell'Ucraina, e che da parte ucraina non ci sarà alcuna volontà di accettarle, anche perché sul campo le truppe russe, nonostante le tante difficoltà logistiche e una resistenza che forse a Mosca non si aspettavano, sono avanzate. Nella mattinata di ieri si era già evidenziata la problematica di arrivare a un compromesso. I corridoi umanitari annunciati dai russi in realtà prevedevano uno sbocco in Russia e Bielorussia. Per Kiev si è trattato di una proposta immorale. Nel pomeriggio di ieri l'offensiva russa avrebbe prodotto la morte di almeno 13 civili per un attacco aereo su una fabbrica di pane nella città ucraina di Makariv, poco fuori Kiev. Secondo il ministro delle infrastrutture ucraine, ammonterebbe a circa 10 miliardi di dollari il costo dei danni alle infrastrutture da quando la Russia ha invaso il paese. Una delle situazioni più critiche è ancora a Mariupol, dove sono saltati i corridoi umanitari e dove la stessa Croce Rossa Internazionale denuncia che il suo personale, insieme ad altri civili, non è stato in grado di lasciare la città portuale assediata a causa della ripresa delle ostilità e della mancanza di una via di uscita sicura. Il direttore delle operazioni presso il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha detto alla BBC che la squadra aveva tentato di partire domenica, ma si era reso conto che la strada che gli era stata indicata era una strada minata, e non siamo nel campo della metafora, ma delle mine, quelle che esplodono quando ci cammini sopra e che ti fanno a pezzi. Oggi sono tante ancora le cronache dai campi di battaglia, ma io vorrei provare ad esplorare con voi ciò che si scrive invece sui tortuosi e faticosi tornanti della diplomazia, a partire da Massimo Cacciari, che oggi sulle colonne della Stampa torna a invocare una discesa in campo dell'Europa come soggetto politico che si ponga al centro della trattativa per andare a trattare la pace. Ma siccome l'Europa non c'è e fa fatica ad esserci, proprio perché è parte, ormai di fatto parte in causa nel conflitto, ecco che a trattare potrebbe andarci Erdogan, amico nemico di Putin. E allora partiamo proprio da questa possibile trattativa tra lo zar e il sultano. Ne scrive oggi Francesca Sforza sulle scusate, il microfono se ne stava andando, sulle pagine della Stampa. Salgono le quotazioni del presidente turco Erdogan come mediatore nella crisi ucraina. Dopo una serie di contatti telefonici a più livelli che si sono succeduti nei giorni scorsi, aumentano le probabilità di un faccia a faccia tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il suo omologo ucraino Kuleba. Se quest'ultimo dovesse confermare la sua presenza, i due dovrebbero incontrarsi l'11 marzo al forum diplomatico di Antalya, sulla costa sud della Turchia. La posizione della Turchia è in questo momento abbastanza equidistante dalle parti in gioco, perché se è vero che in passato Ankara scelse di acquistare sistemi di difesa aerea russi S-400, provocando le dure reazioni americane e forti critiche da parte della NATO, di cui la Turchia è membro, è anche vero che ha mandato droni da guerra TB2 all'esercito ucraino, attirandosi le ire di Mosca, e sin da subito ha condannato l'invasione russa senza ambiguità. La richiesta di un cessate il fuoco da parte di Erdogan si è inoltre accompagnata a quella per la creazione di corridoi umanitari sul modello di quelli già negoziati in Siria, scacchiere su cui Russia e Turchia hanno già messo all'opera le loro capacità di cooperazione. Gli interessi tra Mosca e Ankara sono molteplici e vanno dal turismo alla dipendenza energetica. Il gasdotto russo Turkstream soddisfa, grazie alla partecipazione di Gazprom, il 40% del fabbisogno turco, fino all'interscambio commerciale, tanto che la Turchia non ha applicato le sanzioni contro la Russia né ha interrotto il traffico aereo. Le condizioni di Putin, tuttavia, restano le stesse. riconoscimento della Crimea, delle repubbliche separatiste del Donbass, neutralità dell'Ucraina, e questo fa presupporre, come dimostra il nulla di fatto delle trattative in Bielorussia tra le delegazioni russa e ucraina, che la mediazione, se ci sarà, non sarà semplice. Sembra invece essersi arenato il tentativo di mediazione israeliana. Il premier Bennett, infatti, è stato accusato dagli ucraini di essere troppo vicino agli interessi di Mosca e dunque di non essere un mediatore adatto. Bennett è stato accusato dal ministro degli esteri ucraino di aver acconsentito che la compagnia aerea di bandiera Elal accettasse pagamenti dalla rete russa aggirando le sanzioni internazionali sui sistemi bancari. Alcuni, ha detto, preferiscono fare soldi intrisi di sangue ucraino. Sullo sfondo, scrive ancora Francesca Sforza, continua a muoversi la Cina, che ieri, con le parole del ministro degli esteri Wang, ha definito la Russia il partner strategico più importante di Pechino e ha continuato sulla linea di non condannare l'invasione dell'Ucraina. Dunque un'alleanza solida come una roccia, l'hanno ribadita così a Pechino, quella con la Russia. Ma andiamo sulla prima di domani, che oggi titola la Cina media per fermare la guerra e l'Occidente è costretto a fidarsi di Xi Jinping. Scrive in prima pagina l'analista Michelangelo Cocco: dopo due settimane di combattimenti la Cina ha rotto gli indugi, annunciando per bocca del ministro degli esteri Wang che è pronta a sponsorizzare un negoziato insieme alla comunità internazionale per fermare la guerra, e che attraverso la Croce Rossa manderà subito aiuti d'emergenza all'Ucraina. L'ingresso di Pechino nello schema dei negoziati è testimoniato anche dalla telefonata con Emmanuel Macron e Olaf Scholz prevista per oggi. Finora la Cina si è astenuta su entrambe le risoluzioni delle Nazioni Unite di condanna all'aggressione all'Ucraina, ha espresso la sua contrarietà alle sanzioni nei confronti di Mosca varate al di fuori dell'ONU, giudicate unilaterali e illegali, ma ha sottolineato l'importanza del rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale di cui Putin ha fatto strame. La leadership del Partito Comunista ha mantenuto un bilanciamento tra questi principi inderogabili per una nazione nella quale un quarto del territorio è popolato da minoranze, e la partnership strategica onnicomprensiva per una nuova era sottoscritta insieme alla Russia. Ora bisognerà capire come sarà accolta la disponibilità di Pechino a fare da broker. Lo scorso fine settimana l'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione Europea, Joseph Borrell, ha dichiarato: noi non possiamo essere i mediatori, questo è chiaro, e non possono farlo nemmeno gli Stati Uniti. Chi altro? Soltanto la Cina. Ho fiducia in questa soluzione. Nelle stesse ore il segretario di Stato americano Blinken parlava al telefono con Wang, non è noto da chi sia partita la chiamata, lamentando la mancanza presa di posizione di Pechino contro l'attacco russo. Washington sosterrà l'offerta di intervento diplomatico di Pechino? Senza il benestare degli americani sarà difficile muoversi nel cuore dell'Europa che lambisce i paesi della NATO. La Cina, scrive ancora Cocco, appare tutto sommato il mediatore naturale per fermare Putin. I rapporti economico-commerciali sempre più stretti hanno accentuato la dipendenza di Mosca da Pechino, consegnando nelle mani Xi una potente leva per costringere Putin a più miti consigli. L'Ucraina è un paese amico che Pechino vorrebbe trasformare nella porta d'accesso in Europa per la sua BRI, e dove tra l'altro ha affittato per 50 anni 100.000 ettari per coltivare cereali e allevare maiali destinati ai consumatori cinesi. Pechino ha in mente una mediazione che non intacchi la partnership con Mosca, che negli ultimi anni si è fatta sempre più stretta grazie a contratti decennali per l'importazione di carbone, gas e petrolio russo, alla promozione di un nuovo ordine mondiale anti-NATO e anti-USA, che punta a rafforzare le rivendicazioni di Mosca in Europa e quelle di Pechino nel Pacifico, ancora la cooperazione militare in Asia centrale. Wang ha detto che entrambe le nazioni si oppongono alla guerra fredda e allo scontro ideologico, e che la situazione in Ucraina non avrebbe nulla a che fare con la questione di Taiwan, perché quest'ultima rappresenta un affare puramente interno per Pechino, che considera l'isola una sua provincia da riunificare alla madrepatria. Se la Cina ha scoperto le sue carte, è chiaro che il successo di una sua eventuale mediazione tra russi e ucraini ne consacrerebbe a livello globale l'immagine di potenza responsabile e pacifica, contribuendo nello stesso tempo a farla uscire dall'isolamento che si è autoimposta con le sue misure anti-Covid, ed eventualmente garantendo anche una via di uscita a Putin. L'Occidente è pronto a ingoiare il boccone amaro? È questo il punto interrogativo con cui si chiude questa analisi sul possibile ruolo della diplomazia cinese ed è difficile che francamente la risposta possa essere positiva, anche perché si era parlato di un'Europa che aveva ritrovato suo malgrado una grande unità in funzione anti Putin dopo l'attacco all'Ucraina, ma i primi segni di scricchiolio nell'unità europea si cominciano a intravedere a proposito del nuovo orizzonte di sanzioni che vorrebbero gli Stati Uniti e che metterebbero in difficoltà proprio l'Europa dal punto di vista degli approvvigionamenti energetici. Ripartiremo proprio da qui nella seconda parte della trasmissione. Europa spaccata sulle sanzioni, lo scrive tra gli altri il Messaggero, con Germania, Italia e i Paesi Bassi che si oppongono al bando del gas russo, ma intanto sono già le 8:29 minuti e quindi io mi preparo a dare la linea alla GR per gli aggiornamenti delle 8:30. Ricordo a tutti e a tutte che le nostre colleghe oggi non sono presenti in onda perché partecipano allo sciopero transfemminista che porterà cortei in 30 città in occasione dell'8 marzo. Intanto buon 8 marzo a tutte quante. All'ascolto, la linea va alla GR e poi noi ripartiamo dai nuovi indizi di disunione europea legati al tema dell'approvvigionamento energetico e delle nuove sanzioni che gli Stati Uniti vorrebbero imporre.
How you doing? Waking up, shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc Newman. OJ with a champagne tuna. My boss at home, your ghost running through ya. Hell yeah, it's a new hallelujah. Popping like the top off a bottle and I ain't stopping, yeah.
Baby, it's a brand new day. Ain't no clouds hanging over me. Something doesn't feel the same.
Le 8:36 minuti, mentre intanto Zelensky ci ha appena detto ci sarà la guerra mondiale, grazie per averci rassicurato così, ma ci saranno anche, come dire, le trattative diplomatiche, perché è stato confermato a proposito di possibile ruolo della Cina il colloquio telefonico previsto da Macron, tra Macron e Scholz in rappresentanza dell'Europa da una parte e Xi Jinping dall'altra parte del filo. È una chiamata prevista per oggi, ancora non sappiamo per che ora, ma intanto si tiene vivo il filo della diplomazia, mentre invece c'è molta belligeranza oggi ancora una volta su diversi quotidiani. Si segnala innanzitutto il Messaggero con un editoriale in prima pagina, Tranchan, la pace che si ottiene solamente combattendo. Segue il Foglio che titola in rosso meno fiori nei nostri cannoni. Chiude il podio l'editoriale di Paolo Mieli sulla prima del Corriere della Sera dedicato al pacifista cinico. Sono quasi, come dire, più razionali e moderati i generali dei giornalisti, come scrive oggi Marco Travaglio nel suo editoriale di prima pagina, ma eravamo invece agli scricchioli nell'unità europea a proposito delle sanzioni e sul tema della dipendenza energetica. E allora andiamo sulle colonne del Messaggero che la questione la mette in prima, richiamando il pezzo poi a pagina 13 firmato da Gabriele Rosana. Dopo settimane di unità di intenti, l'Europa torna a dividersi sulle sanzioni alla Russia. Lo fa proprio nel giorno in cui Mosca inserisce riunisce i 27 stati UE, Italia compresa nella blacklist dei paesi ostili. E però sulla nuova fase delle misure contro Mosca che potrebbero colpire gas e petrolio, che ieri si è aperta con tutta evidenza una spaccatura tanto all'interno della UE quanto nella sintonia transatlantica con gli Stati Uniti. È bastata l'ipotesi di uno stop ai combustibili russi per far impennare le quotazioni. Italia, Germania e Paesi Bassi sono infatti ferme nel no per ora a nuove sanzioni per interrompere le forniture energetiche, mentre Washington sarebbe pronta a mettere al bando l'import di greggio russo negli Stati Uniti anche senza aspettare l'ok degli alleati UE, in quella che sarebbe la prima vera divergenza nella strategia occidentale dall'inizio della partita delle sanzioni. Viene citato anche quanto detto ieri dal cancelliere tedesco Scholz, secondo cui le importazioni di energia russa sono essenziali per l'Europa, per cui la riduzione della dipendenza energetica dalla Russia è un obiettivo strategico sì, ma da realizzare passo dopo passo in modo da evitare contraccolpi sui paesi più esposti verso petrolio e gas russo. Intanto c'è un report di Goldman Sachs pubblicato ieri che ha suonato l'allarme: l'eurozona rischia un impatto negativo sul PIL fino al 2,2% in meno. Intanto la Commissione europea si è presta questo pomeriggio a svelare i dettagli del cosiddetto Energy Compact, il piano d'azione emergenziale sull'energia con cui Bruxelles vuole rendere l'Europa più autonoma dal gas di Mosca e ridurre dell'80% già da quest'inverno la dipendenza dal metano russo, oltre a prevedere interventi per limitare l'impatto del caro bollette su famiglie e imprese. Secondo le anticipazioni di Bloomberg, l'obiettivo è migliorare i collegamenti delle infrastrutture UE e rivolgersi a nuovi fornitori. 50 metri cubi di gas arriveranno dal gas naturale liquefatto, anzitutto di Qatar e Stati Uniti, mentre i gasdotti esistenti pomperanno GPL in provenienza da Norvegia, Algeria e Azerbaigian. Intanto c'è chi, come Bonomi, leader di Confindustria, intravede nella crisi un'opportunità per fare marcia indietro sulla transizione energetica, che comporterebbe troppi oneri alle imprese. Mentre tutto questo accade, i prezzi tornano ad andare alle stelle. Già ieri le pompe di benzina indicavano più i prezzi in euro, in litri, quanto in carati, e più o meno oggi forse è quasi più conveniente fare il pieno con il Brunello di Montalcino piuttosto che con il più classico dei carburanti, petrolio e gas vicini al record storico. E questo è il titolo del Sole 24 Ore: corsa a oro, dollaro e franco svizzero. E allora andiamo lì a vedere il petrolio e gas senza più freni. L'ipotesi di un embargo contro il petrolio russo ha tolto ogni freno ai prezzi dell'energia, lanciando le quotazioni della barile a un passo da $140 per la prima volta dal 2008, con un'impennata di quasi il 20% in pochi minuti all'apertura delle contrattazioni. In parallelo, il prezzo del gas, dopo essere più che raddoppiato la settimana scorsa e decuplicato in un anno, balzava di oltre il 70% in Europa per aggiornare il record storico su livelli davvero stratosferici: 345 euro per megawattora, salvo poi ripiegare a fine giornata a 215, ma stamattina la apertura è nuovamente in salita, ben oltre 215, mentre il Brent si avviava a chiudere a $123 al barile. Mentre gli Stati Uniti discutono con gli alleati come colpire le esportazioni di greggio russo, i flussi nel gasdotto non sono per ora minacciati e proseguono con regolarità. Da Gazprom ci arriva anzi il 30% in più rispetto a febbraio, ma abbiamo sentito le dichiarazioni minacciose di questa mattina sulla possibilità di interrompere le forniture. La possibilità di perdere le forniture da Mosca, scrive Sisi Bellomo nel Sole 24 Ore, si è fatta improvvisamente più concreta e il mercato trema, come rispecchiato anche dall'assalto all'oro, bene rifugio, che adesso si apprezza anche insieme al dollaro. Proprio ieri il lingotto ha superato $2,000 l'oncia per la prima volta da un anno e mezzo. Se il petrolio viene sanzionato, allora cresce la possibilità che che anche il gas sia colpito da sanzioni, ragionamento lineare che deve aver dominato il pensiero di qualsiasi operatore all'apertura degli scambi, provocando reazioni da panico. Anche altre materie prime hanno ulteriormente accelerato il rally, con rialzi di prezzo eccezionali, soprattutto per quelle di cui la Russia è un fornitore rilevante. Il grano tenero da macina a Parigi si è spinto fino a 450 euro per tonnellata, ennesimo record storico. Al London Metal Exchange il nichel è arrivato a guadagnare il 90% in un giorno, mentre l'alluminio per la prima volta ha superato 4.000 dollari. Anche il rame si è unito al rally, aggiornando il suo massimo storico a 10.845 dollari per tonnellata. Anche per il petrolio è difficile rinunciare alla Russia. Il paese è il terzo produttore al mondo, alle spalle di Arabia Saudita e Stati Uniti, e addirittura il primo per esportazioni, se alle vendite di greggio si assommano quelle di prodotti raffinati da gasolio, benzina, nafta e quant'altro. I barili russi sono già diventati molto difficili da piazzare sul mercato per via delle sanzioni, e non solo. Esemplare il caso Shell, che si è tirata critiche feroci dopo aver ammesso nei giorni scorsi che stava continuando a comprare idrocarburi da Mosca. Total Energy, che pure non abbandona gli investimenti in Russia, ieri ha dichiarato, prima tra le major, che eviterà di acquistare greggio russo. L'ipotesi di un embargo ufficiale ha comunque colpito il mercato. I combustibili erano stati risparmiati dalle sanzioni contro Mosca nel timore di danneggiare anche il resto del mondo. Certo, sia gli Stati Uniti che la Commissione Europea avevano più volte ripetuto di non voler escludere la possibilità di colpire anche le vendite di idrocarburi, maggiore fonte di entrata per il regime di Putin, ma dalle minacce ora si sta passando ai fatti. Il tabù è ufficialmente caduto domenica, quando il segretario di Stato americano Blinken ha dichiarato in alcune interviste televisive che Washington è impegnata in discussioni molto attive con i paesi alleati per studiare in modo coordinato l'ipotesi di bandire importazioni di petrolio russo. La Germania sta opponendo resistenza e anche la Gran Bretagna ha suggerito quantomeno un approccio graduale, magari in prima battuta introducendo un tetto anziché un divieto agli acquisti. Ma gli Stati Uniti sembrano decisi a procedere anche da soli. Gli Stati Uniti vorrebbero prevenire danni, si parla addirittura di un riavvicinamento con il Venezuela, la cui industria petrolifera, come l'intera economia, è a pezzi dopo anni di sanzioni. Intanto si spera, pensate un po', nell'Iran, che potrebbe riportare sul mercato almeno 1 milione di barili al giorno. E mentre si sgretola qualunque tipo di certezza, si formano anche o si vorrebbero formare degli assi che fino a ieri sarebbero apparsi totalmente lunari, mentre intanto la Russia procede nel suo progressivo isolamento. Di ieri l'annuncio della disconnessione che verrà dalla rete internet, e oggi dell'isolamento russo scrivono diversi quotidiani. Anna Zafesova, nel pezzo di prima pagina sulla Stampa dedicato ai Putins, l'hashtag che rappresenta i giovani ragazzi che in Russia si oppongono al regime putiniano, Zafesova, dicevo, parte però dall'ultima apparizione televisiva di Putin, quella in cui si è fatto vedere per la prima volta non solo al gigantesco tavolone ma contornato dalle hostess, perché già nei giorni scorsi era circolata l'ipotesi che quel video fosse un falso clamoroso, perché si vedeva la mano di Putin attraversare il microfono, dando l'idea che si trattasse di un chroma key in cui Putin era stato appiccicato a un altro sfondo. Ma aggiunge un pezzo a Zafesova, perché in quel manipolo di hostess che circondavano Putin c'è quella più vicina, una bionda che sorride e annuisce mentre ascolta il capo del Cremlino. Perché parla di lei? Perché un volto sembrerebbe molto conosciuto. La stessa che interpreta la hostess in quel video era stata una pescatrice in un'azienda visitata da Putin qualche anno fa, ed era stata anche una venditrice di gelato, la venditrice di gelato che ogni agosto vende a Putin un cornetto alla panna al salone aerospaziale di Zhukovsky. Insomma, si direbbe una clamorosa messa in scena, come torna a sostenere anche la Zaffesova oggi sulle colonne della Stampa, ma c'è chi come Fabrizio Dragosei sulle colonne del Corriere ha voluto immergersi per un giorno nei mass media russi, sempre più controllati dopo come dire le nuove leggi che controllano la stampa, che sono state promulgate nei giorni scorsi. E allora Fabrizio Dragosei nel suo viaggio nei media russi ha visto città bombardate in continuazione con depositi di carburante in fiamme, i civili che fuggono, Kiev, Mariupol o Kharkiv, no, niente affatto, le città sotto il fuoco nemico sono quelle delle due repubbliche separatiste del Donbass, Lugansk e Donetsk, e i proiettili sono tirati dall'esercito regolare ucraino e dai battaglioni di estremisti neonazisti. I soldati russi mandati oltre frontiera poi sono impegnati in operazioni umanitarie, mentre alcune unità speciali colpiscono con armi estremamente precise solo le installazioni militari in mano agli estremisti guidati dal fascista drogato Vladimir Zelensky. Benvenuti, scrive Dragosei, nel mondo parallelo dei media russi, dove ha passato tutta la giornata, dalle televisioni ai siti e ai giornali che raccontano tutta un'altra storia, un mondo alla rovescia, una realtà alternativa talmente radicata che una buona parte degli 11 milioni di russi che hanno parenti in Ucraina non credono ai loro cari quando raccontano delle distruzioni, dei profughi, delle vittime. Fin dalla prima mattina TV e siti iniziano a martellare con le notizie che vengono dall'operazione speciale. Chiamarla guerra, come si sa, è vietato, è una nuova legge, punisce chi diffonde questo tipo di notizie con pene detentive che arrivano fino a 15 anni. Il primo canale nazionale televisivo visto in tutto il paese si astiene rigorosamente dal dare notizia di quello che accade realmente a Kiev. Nessuna immagine dei bombardamenti, della gente che arriva alla frontiera con la Polonia, la Romania, la Moldavia, di un possibile distacco della Russia dalla rete internet mondiale. Se ne parla solo per la smentita del governo riportata dalla TASS. Ampio spazio invece a un comunicato del ministro della difesa che spiega che i nazionalisti hanno minato il reattore dell'impianto sperimentale nucleare dell'Istituto di Fisica a Kharkiv e i guerriglieri del battaglione Azov intendono far esplodere il reattore accusando le forze armate russe. Un altro telegiornale più tardi racconta di come un convoglio russo stia portando viveri e altri rifornimenti a Chernobyl, dove la centrale è sotto attento controllo dopo che il governo di Kiev ha dichiarato di voler sviluppare l'arma nucleare. Insomma, cose così raccontate in questa sorta di viaggio nel mondo parallelo raccontato dai media media russi. What else? Va bene, abbiamo ancora qualche minuto, intanto appunto si attende la disconnessione annunciata di internet. Intanto la Russia ha già oscurato Facebook e Twitter, mentre nel nostro paese Fragolina 36 può ancora continuare a denunciare la dittatura sanitaria. Utilizzerei questi ultimi minuti per qualcos'altro che non sia necessariamente il racconto, il resoconto di guerra. E allora rimarrei innanzitutto sulle pagine del Corriere della Sera, dove oggi c'è una lunga intervista di Aldo Cazzullo a Carlo Feltrinelli, che racconta di suo padre e visto l'ostracismo nei confronti, il surreale ostracismo nei confronti della letteratura russa, perché non cogliere l'occasione per riparlare di Pasternak con Carlo Feltrinelli, che torna a raccontare come avvenne l'incontro e la pubblicazione da parte di Feltrinelli del Dottor Zivago. Seppe, racconta Carlo Feltrinelli, che Boris Pasternak stava per finire un romanzo straordinario e gli scrisse in francese per offrirsi di pubblicarlo. Pasternak rispose con un bigliettino scritto su una carta di sigaretta che conservo tuttora. Dice: d'ora in avanti ci scriveremo solo in francese. Se lei riceverà una mia lettera in un'altra lingua, sappia che non sono io. Per maggiore sicurezza, mio padre inventò il sistema della banconota tagliata. E come funzionava? gli chiede Cazzullo. Nelle lettere per Pasternak infilava metà banconota e l'emissario che gliele portava aveva con sé l'altra metà per dimostrare che erano parole autentiche. Furono accorgimenti utili. Perché? Perché Khrushchev bloccò il libro. Pietro Secchia, che pure era amico di mio padre, gli chiese di non pubblicarlo, lui disobbedì. Pasternak gli scrisse prima in italiano, poi in russo, intimandogli di rinunciare, ma subito dopo arrivano lettere in francese in cui diceva di andare avanti. Lega qui, non trovo parole sufficienti per esprimervi la mia riconoscenza, l'avvenire ci ricompenserà. E Pasternak vinse il Nobel e Zivago vendette milioni di copie in tutto il mondo. Altra intervista, ma qua siamo in tutt'altra dimensione, è quella che Antonello Caporale oggi fa a Danilo Iervolino. Chi è Danilo Iervolino? È il nuovo proprietario dell'Espresso. Repubblica, come vi dicevo, oggi è in edicola. Sul sito trovate il comunicato del comitato di redazione che spiega le ragioni per cui Repubblica non è in edicola, per cui il sito non verrà aggiornato per 24 ore fino alle 19 di oggi, il Fatto Quotidiano ne approfitta per intervistare appunto il nuovo proprietario che ha acquistato l'Espresso dal gruppo Gedi. C'è anche una breve biografia sintetica di Danilo Iervolino sulle orme del padre, fondatore delle scuole paritarie Iervolino, diffusissime a Napoli e in Campania. Nel 2006 fonda l'Università Telematica Pegaso, che arriva ad avere 100.000 studenti con esami online e 92 sedi sparse in tutta Italia. Proprio per Pegaso, finito sotto inchiesta a Napoli, Iervolino è stato archiviato. Nel mondo dell'editoria, prima dell'Espresso, aveva acquisito la quota di controllo del gruppo BFC Media, società del settore dell'informazione su personal business e prodotti finanziari, editrice di Blue Rating Private, Forbes Italia, Asset Class e Cosmo, proprietario anche della Salernitana Calcio. E proprio a questo signore, che adesso è il nuovo proprietario dell'Espresso, Antonello Caporale chiede: Danilo Iervolino, lei è il nuovo principe caracciolo? E lui risponde: lei non sa che onore mi fa sentirlo dire, è una cosa straordinaria. Lo incalza Caporale: è riuscito in un battibaleno ad avanzare fin sulla scena nazionale? E lui risponde: sono i primi risultati del duro lavoro e della dedizione, della passione, di quel mix di energia vitale, diciamo così. Con l'Espresso in tasca, l'outlook Iervolino salirà ancora nel rating degli imprenditori vippissimi, gli dice ancora Caporale. E lui risponde: l'Espresso ha fatto la storia dell'Italia, ha fatto grandi battaglie civili, progressiste, fondamentalmente radicali e di sinistra, gli dice Caporale. E Iervolino dice: i brividi, le dico brividi, sono più che onorato, ed è ancora poco dirlo in questo modo. E a questo punto Caporale gli ricorda però che nel 2014 lui strinse con Berlusconi un'intesa per offrire ai dirigenti di Forza Italia una scuola di formazione, un momento di crescita politica e culturale. E lì si comincia a parlare di Pegaso, l'università telematica che poi ha venduto a un fondo americano per 1 miliardo di euro, incassando lui stesso 300 milioni. E Caporale dice: mamma mia, quanti italiani fanno l'università per corrispondenza? E Iervolino risponde: caro amico, è il tempo nuovo, il nuovo modo di studiare, Pegaso è la prima e fa un sacco di utili. E Antonello Caporale dice: mannaggia, ci fosse stata Pegaso ai miei tempi, quando faticavo con diritto privato. E Iervolino gli risponde: durante la fase dello studio e dell'approfondimento le avremmo cucito un abito su misura. E così evidentemente che funziona Pegaso. E qua si va all'Espresso: ha già in testa il nome del nuovo direttore, ci stiamo lavorando, risponde. Mi faccio dire una cosa però rispetto al rapporto con Forza Italia: Pegaso ha costruito una collaborazione anche con il PD, era il nostro lavoro, il nostro modo di operare a tutto campo, una scuola di formazione anche col PD, per dire del nostro ecumenismo, gli dice Iervolino. Ma lei è progressista o conservatore o tutte e due? Credo nel progresso e quindi sono progressista. Dei 25 giornalisti in organico, quanti ne licenzierà? Licenziare? Ma dottore, nessuno, ma proprio nessuno. Gli viene ricordato poi che aveva cercato di comprare l'Unità il Mattino, poi ha comprato la Salernitana, e quindi gli viene chiesto: il calcio, i giornali, le manca solo la politica? E lui dice: sono politico ma non partitico. E qua Caporale gli ricorda dei suoi rapporti con la famiglia di Vincenzo De Luca, il conducatore della Campania, intimità sia con il babbo che soprattutto con i figli. E la risposta di Iervolino è: da Pegaso è passato il mondo intero, abbiamo avuto avuto il piacere di ascoltare testimonianze da qualunque angolo visuale, il voler sempre etichettare sa di vecchio, abitudine del tempo che fu. Invece il nuovo espresso sarà tutto fuorché vecchio, schiena dorsale dentro la storia d'Italia, occhi e mente puntati al futuro, navigando nel grande lago della rivoluzione tecnologica. Lo racconta così il nuovo proprietario dell'espresso. Io però mi fermo qua perché è arrivato già il momento di passare il testimone a Prisma. Grazie ascoltatori per esserci stati, ascoltatrici, buon 8 marzo a tutti, a tutte quante voi, un abbraccio, ci sentiamo domani.